Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Benvenuti a tutte e a tutti, questa è la sesta puntata della sesta stagione di Incipit. Io sono Giovanni Follesa, questa è Radio X, lo ricordiamo, 96.8, e Incipit è la trasmissione che Radio X dedica ai libri, alla letteratura e in particolar modo agli autori sardi. E oggi in studio abbiamo un nostro amico, non è la prima volta che viene a trovarci anche lui, Pier Giorgio Pulici. Benvenuto Pier Giorgio.
Grazie di cuore.
Giallista, nuarista, non so come ci si definisce ormai, perché ogni tanto cambiano le mode.
Esploratore un po' dei generi letterari, mi verrebbe da dire, nel senso, per chi ci crede, chi crede nella differenziazione tra i generi, sì, probabilmente sono un giallista. Io in realtà mi limito a scrivere, poi quello che esce, diciamo.
Ed escono sempre bei libri, devo dire, bellissimi libri. Tra l'altro questo del quale parliamo oggi, che si intitola La libreria dei gatti neri, che il tuo ultimo lavoro, è un libro molto particolare, perché ci sono diversi elementi che un po' riguardano anche la tua esperienza, la tua, sì, vita personale. Non so da dove partiamo. Intanto raccontaci un po' la trama e poi entriamo un po' nei meandri delle situazioni.
Ma guarda, la trama è in realtà legata al desiderio di voler rendere i lettori i protagonisti di questa storia, perché tutto gira attorno a una libreria che si trova a Cagliari, nel quartiere Stampaccio, una piccola libreria indipendente che si chiama Le Chat Noir, specializzata soltanto nella vendita di romanzi gialli e polizieschi. C'è un libraio che si chiama Marzio Montecristo, molto burbero, che in realtà non dovrebbe fare il libraio per le sue caratteristiche, come dire, di diplomazia con i clienti, che manca del tutto. Ma in realtà questa libreria è salvata dal suo gruppo di lettura, un gruppo di lettura di personaggi un po' pittoreschi, ma grandissimi esperti di gialli, che ogni martedì si riuniscono per decidere che libro leggere, analizzarlo e scandagliare motivazioni e investigazioni all'interno della storia. Sono talmente bravi che ogni tanto la polizia, quando ha davanti un caso un po' particolare, chiede loro un contributo, un parere, e così in realtà accade in questa storia.
E quindi qui entriamo un po' anche negli elementi che ti riguardano direttamente. Intanto partirei dalla fine, da una cosa che mi hai raccontato in un'altra occasione, il fatto che tu hai un filo diretto con i tuoi lettori. Mm-hmm. E quindi il fatto che tu li abbia voluti inserire in qualche modo forse fa parte di questo gioco, di questa liaison molto stretta che c'è con loro, no?
Assolutamente sì, perché in realtà, lo cito anche nel libro, in realtà i lettori di gialli è come se fossero una setta, condividono tutto, condividono esperienze, si cercano online, sui social, vengono ai gruppi di lettura, seguono gli autori, quindi è come se fosse veramente un gruppo a sé, molto coeso. E mi piaceva l'idea questa volta di rendere loro i veri protagonisti, quindi nasce ovviamente in virtù dal rapporto che io ho con i miei lettori, però era giusto tributare questo rapporto a questa storia.
Senti, ma questi lettori reali, quindi che non sono nel libro, che cosa ti chiedono? Ti fanno delle richieste particolari, ti chiedono dei personaggi, ti chiedono di inserire una loro storia, che cosa accade?
Ma solitamente sono molto legati alle serie letterarie, quindi è come se ci fossero diverse squadre, ognuno tifa per un personaggio seriale, vorrebbe che scrivessi un po' di più magari di quel personaggio. Un'altra grande richiesta, che è un gioco che io faccio con i miei lettori, ogni volta che sto per scrivere un nuovo romanzo, chiedo appunto sui social chi volesse entrare nella storia concedendomi nome e cognome, e tantissimi in realtà sono entrati nella storia. Quindi per esempio qui c'è una poliziotta che si chiama Angela Di Mase. Angela Di Mase in realtà è una mia lettrice.
Esiste.
Quindi questo è un gioco che ormai va di moda tra le persone che mi seguono.
L'altro aspetto è la libreria, no? Perché tu hai iniziato a lavorare in una, sì, libreria, e quindi c'è questo rapporto con questo luogo fisico, sì. Molto molto importante.
Sì, era un modo, io prima o poi sapevo che avrei scritto un romanzo ambientato in una libreria, perché ci sono tanti luoghi comuni nei confronti delle librerie, sembra un lavoro da sogno, vai a lavorare in libreria, leggi tutto il giorno, incontri persone piacevolissime, insomma, idilliaco. Invece in realtà non è esattamente così, e quindi mi sono divertito un po' a smontare tutti questi luoghi comuni, a raccontare un lavoro straordinario che è ricco di umanità, ricco di incontri, e ha i suoi alti e i suoi bassi.
E poi Pierluigi, c'è Cagliari.
Sì.
C'è anche questo ritorno in questa città, e ti chiedo ovviamente quale sia il rapporto appunto con la nostra città.
Ma ovviamente il rapporto che lega me a Cagliari è un rapporto magico, la mia città, quindi è la mia dimensione. Quello che ti posso dire però, in funzione alla storia, è che una città così solare, piena di luce, piena di apparentemente una città super tranquilla, piena di magia, fa molto da contrasto con la trama gialla. Quindi è una città che si presta moltissimo a essere l'ambientazione di un romanzo giallo, perché un giallo si gioca sui contrasti tra la placidità della città, magari, e invece l'aura più oscura del delitto. Quindi trovo che sta funzionando molto bene come ambientazione dei gialli, dei polizieschi.
Senti, non ti chiedo come si costruisce un libro giallo, perché magari questa domanda te l'hanno avranno fatta milioni di volte e qualche segreto ce l'hai dato già in questa precedente risposta, però ti chiedo come hai costruito, cioè su quali elementi ti sei basato, che tipo di ricerca hai fatto per arrivare alla scrittura di questo nuovo romanzo.
Guarda, questo romanzo in particolare sfiora e analizza un po' due categorie che soprattutto durante l'epoca pandemica sono state dimenticate e date per scontate, e sono quella dei bambini e quella degli anziani. Quindi è stato, in realtà la ricerca qui è stata un'analisi un po' più sociale, per cercare di dare luce ai problemi di queste due categorie, quindi i più piccoli e i più anziani, parlare di solitudine, parlare di demenza senile, e cercare di capire anche come noi, come società, ci stiamo preparando a questo invecchiamento velocissimo della nostra società moderna. In realtà non ci stiamo preparando, quindi era un modo anche per raccontare dove stiamo andando come società, al di là dell'aspetto poi legato al delitto più giallo.
Senti, tu hai anche raccontato, mi hai anche raccontato che molto spesso tu ti sei rivolto magari alla polizia, alle forze dell'ordine per scambiare anche dei pareri, hai vinto anche dei premi per sì. Come poi vengono condotte le indagini all'interno dei libri. E ti chiedo se capita il contrario, cioè è quello che racconti nel libro, cioè le forze dell'ordine, la polizia che si rivolgono a questo gruppo di lettori per chiedere aiuto, ovviamente niente di così romanzato, ma se nella realtà dei fatti ci sono delle antenne da parte degli investigatori per captare magari dalla realtà o qualche personaggio che è in grado di dare delle soluzioni alle quali magari loro non avevano pensato.
Sai che in realtà è proprio così, cioè capita. Il caso più eclatante credo che sia un decano del noir che si chiama Loriano Machiavelli, e lui era appunto stato contattato dalla maresciallo del suo paese proprio perché aveva bisogno di un parere su un caso irrisolto. Ma in generale l'FBI per esempio ogni anno raccoglie sceneggiatori televisivi, scrittori, e propone anche a loro dei casi risolti e chiede loro un parere, perché a volte davvero magari il tecnico, che ovviamente ha studiato per fare quel mestiere, a volte non vede magari un elemento che è estremamente creativo, che è un po' fuori dalle logiche, no? E quindi sì, accade anche nella realtà.
A questo punto ti devo chiedere se a te è accaduto.
No, a me non ancora. Sarebbe una situazione molto metanarrativa, quindi non so nemmeno come riuscire a comportarmi. Però chi lo sa?
Sì, magari esatto, ma ti sottopongono qualcosa e darai il tuo giudizio, no? Sì. La tua lettura su questa cosa. Raccontiamo perché si chiama La libreria dei gatti neri.
Perché i gatti neri in realtà sono quelli che hanno salvato questa libreria. Prima la libreria si chiamava la libreria del mistero, non navigava in buone acque a livello finanziario, infatti il vero mistero era capire perché non entrasse nessuno in questa libreria. Poi però un giorno sono entrati due gatti neri che si sono appollaiati sopra due pile di libri di Agatha Christie, e da lì non se ne sono andati più.
Tant'è vero che uno si chiama Miss Marple e l'altro Poirot.
Esatto, li ha chiamati così il libraio. Ma soprattutto la sua collega ha avuto la geniale idea di fotografarli e postare queste foto tra i libri dei gatti sui social, su TikTok, su Instagram, e i gatti sono diventati virali. Questo ha generato attenzione sulla libreria e i clienti hanno ripreso a frequentarla. Quindi il nome è stato cambiato in Le Chat Noir, quindi la libreria dei gatti neri, e le cose hanno iniziato ad andare un po' meglio per Marzio e per i suoi conti.
Benissimo. Senti, chi è l'assassino? No, scherzo, naturalmente. Questo non si può assolutamente chiedere, ma ti chiedo invece, nostalgia della libreria in qualche modo?
Sempre. Infatti tantissimo mi chiedono, molto spesso mi chiedono consigli di lettura, anche ex miei clienti, no? Che magari rincontro qui a Cagliari e mi scrivono sui social. Mi manca tantissimo, non è un mestiere che io ho cessato di fare per mancanza d'amore, no? Ma semplicemente perché avevo necessità di dedicarmi a quest'altra carriera. Ma tornerei estremamente volentieri indietro se mai dovesse ricapitare, se le cose come scrittore non dovessero andare bene. È un lavoro che amo, adoro i libri. Nasce tutto da mio nonno, che era un bibliofilo, un collezionista di libri, quindi sono sempre stati la scenografia della mia vita, quindi non avrei alcun problema a tornare indietro.
Pier Giorgio, ti chiederei di prendere appunto l'incipit della libreria dei gatti neri e farcelo ascoltare.
Se in quel salone fosse passato un tornado, avrebbe fatto meno danni. Questo pensava Lucia Castangia osservando il campo di battaglia in cui si era trasformato l'appartamento. Si guardò intorno, livida in volto come un soldato sopravvissuto per miracolo a un'imboscata nemica. Fissò sotto shock il pavimento ricoperto di patatine e popcorn, manco fossero bossoli di proiettile, i pezzi di torta spappolati sul tavolo e sui mobili, i giochi calpestati senza pietà fino a ridurli in poltiglia, gli schizzi di bibite gassate che, simili al sangue, imbrattavano le pareti.
E questo era l'incipit della libreria dei gatti neri di Pier Giorgio Puligi, edito da Marsilio.
Thank you.
sono un po' delle atmosfere un po' noir, un po' gialle. Che dici, Piaggio? Ci assomigliano, ci stanno bene come colonna sonora,
ci
no?
Ci sta da Dio, mi sentivo veramente con un impermeabile sotto la pioggia.
Vero? Qualche sì, viuzza, esatto, la nebbia.
Sì, in una grande metropoli.
E con un po' di paura magari che non ci sia,
certo,
qualcuno,
cioè, come
che,
sempre,
che ti vuole accoltellare. Senti, non so se sia adatta anche al libro, perché io ancora non lo conosco, che sì, ci porti come consiglio di lettura.
Direi di sì, perché è un libro straordinario. Più che un giallo, c'è anche un elemento giallo, ma è una bellissima storia di formazione, come la definiscono gli anglosassoni, una coming out of age book. Quindi un ragazzino di preadolescente che per tutta una serie di circostanze anche spiacevoli della vita, drammatiche, si trova a dover crescere prima del tempo. Siamo nel 1961, siamo negli Stati Uniti, in Minnesota, e accade qualcosa quell'estate che inevitabilmente farà crescere Frank prima del tempo, portandolo a varcare quella soglia che divide, dovrebbe dividere la preadolescenza dall'adolescenza, ma lui farà un balzo molto più improvviso verso l'età adulta. Quindi è un romanzo che ricorda a chi l'avesse letto Stand By Me, per esempio, di Stephen King. È uno di quei romanzi veramente che ti segna poi per sempre, ed è intriso di grazia. Quindi
Ricordiamo anche il titolo, che è questo, La natura della grazia, sì, che è appunto scritto da William Kent Kruger.
Sì.
Quindi questa è un po' l'ambientazione perché l'hai scelto?
L'ho scelto perché la grazia che è connaturata in tutto il romanzo è qualcosa che noi nella nostra vita diamo molto per scontato, non pensiamo mai a questo elemento. Non sto parlando soltanto di elementi religiosi o spirituali, ma la grazia proprio come componente della nostra vita da seguire, come faro, quindi nella musica, nell'arte, nell'eleganza anche dell'educazione, per esempio. E questo è un qualcosa che ritorna spessissimo nella storia. Quindi, dopo averlo letto, ho iniziato anch'io a cercare con gli occhi aperti la grazia intorno a me. Ed è un qualcosa che sicuramente poi va a arricchire la tua vita.
Ecco, allora ti chiedo, come si fa a cercare la grazia, ma come si fa anche ad avere la grazia? C'è un qualcosa che si impara, che dipende dall'educazione, qualcosa che è connaturata magari in determinate persone piuttosto che in altre? Che idea ti sei fatto?
Ma mi sono fatto intanto l'idea che non puoi mai dare nulla di scontato. Quindi intanto la grazia significa apri gli occhi, perché nulla di quello che hai, nulla di quello che vedi ti è concesso per sempre. Quindi godi veramente l'attimo, perché la grazia spesso si trova nelle cose apparentemente più insignificanti, in una camminata sotto il sole, in una bella giornata, nel sorriso di un anziano che incontri. Non voglio essere banale, però è proprio, sono questi piccolissimi attimi che messi poi assieme costituiscono tutti intorno a te una sensazione di grazia e quindi di fortuna. Mm-hmm. E quindi io perlomeno ho iniziato a trovarla qui. Poi chiaramente nell'arte, nella musica, nel provare a affrontare la giornata con una bella canzone che ti ricorda dei bei momenti, o leggere una poesia, per esempio, che è un'abitudine che almeno una piccola poesia ogni giorno dovremmo avere, è quasi una preghiera laica, no? O guardare un'opera d'arte che ci piace, che ci proietta in una dimensione di poesia e di grazia. Tutte queste piccole cose sono salvifiche in un mondo che di base lotta contro di noi e contro la nostra realizzazione invece della grazia e delle giornate perfette.
Quindi diventa una sorta di scudo, di corazza in qualche modo.
Sì, secondo me sì, perché manca a volte la bellezza intorno a noi, perlomeno non abbiamo gli occhi aperti per riconoscerla, invece può essere salvifica proprio per noi come esseri umani.
Piergiorgio, come ci sei arrivato a questo libro?
Come spessissimo accade,
qualcuno te l'ha regalato oppure ci sei inciampato sopra?
No, una bellissima abitudine che avevo ancora quando lavoravo in libreria era quella di avere un gruppo di librai con cui ci davamo dei consigli di lettura. Questa cosa è rimasta, perché da solo non puoi leggere tutto, ovviamente. Quindi questi librai conoscevano i miei gusti, e nello specifico una libraia di Orte mi ha consigliato questo libro, così come tanti altri, e ci ha beccato giusto, perché era il libro super adatto a me, che appunto sono un amante di Stephen King e in generale dei romanzi di formazione. Quindi devo dire grazie a Stefania Cima della libreria Gorilla Alligatore di Orte.
Che mi sembra una libreria anche molto conosciuta, perché se ne sente parlare, il nome, adesso come l'hai citato, ha evocato qualcosa, qualche campanellino.
È una piccola libreria indipendente ma super combattiva, e sono dei librai fantastici, quindi sì.
E quindi ecco, nasce da lì. Ti chiederei appunto, da tecnico, da scrittore, che tipo di scrittura troviamo dentro,
guarda,
da parte di Kruger?
Ti dico solo questo: quando è uscito questo romanzo, nell'anno in cui è uscito, ha vinto tutti i principali premi letterari americani. Quindi è difficile, solitamente molto difficile, trovare un romanzo così equilibrato, dove hai una trama solidissima e una scrittura aulica, perfetta, profonda, elegiaca in alcuni tratti. Quindi è molto molto raro da trovare questo equilibrio così perfetto. Quindi per chi volesse leggere questa storia troverà una scrittura avvolgente, carezzevole, gentile, intinta di grazia financo la scrittura. Quindi anche per i palati, diciamo, più raffinati, troveranno veramente un prodotto letterario di altissimo livello.
Per concludere, Minnesota 1961, la famiglia che è centrale in questa narrazione, è un po' faticosa la vita.
Sì, in quegli anni direi proprio di sì, anche perché è l'epoca in cui tornavano i veterani dalle varie guerre, e solitamente erano uomini d'altri tempi, quindi non amavano parlare, non dicevano nulla di ciò che avevano vissuto in guerra. E il padre di Frank in realtà è un reverendo ed è un veterano, e anche lui non ha mai parlato nulla di quanto accadde quando lui combatteva in guerra. Probabilmente anche la scelta di diventare un po' più spirituale, quindi un religioso, è stata dettata da quello che è accaduto per lui in guerra. E quindi Frank a un certo punto lo scoprirà l'altra anima di suo padre, l'anima un po' più oscura, e questo ovviamente lo lascerà un po' basito, molto sorpreso, e cambierà per sempre i loro rapporti.
Sì, davvero, davvero intrigante come tipo di storia. Abbiamo anche qui l'incipit per così sentire il profumo di queste parole.
Un incipit bellissimo. La serie di morti di quell'estate ebbe inizio con un ragazzino dai capelli dorati e gli occhiali spessi, ucciso sui binari della ferrovia nei pressi di New Bremen, Minnesota, maciullato da 1000 tonnellate d'acciaio in corsa nella prateria verso il South Dakota. Il suo nome era Bobby Cole. Era un ragazzino dall'aspetto dolce, e con questo intendo dire che i suoi occhi sembravano pieni di sogni e che aveva sempre un mezzo sorriso, come se fosse in procinto di capire qualcosa che il suo interlocutore cercava di spiegargli da un'ora. Avrei dovuto conoscerlo meglio, essere per lui un amico migliore.
E questa è La natura della grazia di William Kent Kruger, letto da Pier Giorgio Puligi. Grazie Pier Giorgio.
Grazie a voi.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.